pochi secondi. Pochi secondi. Che riguarda una cosa un po' diversa, ma praticamente uno studio sulla localizzazione del legame di fattori di trascrizione con una tecnica di ChIP-seq.
Del sistema immunitario innato e sono pattern recognition receptors, nel senso che non riconoscono uno specifico antigene ma riconoscono classi di molecole che sono associate con i patogeni. In circostanze particolari, principalmente quando la concentrazione di queste molecole è molto elevata, possono anche riconoscere alcuni ligandi endogeni. Sono espressi principalmente sulle cellule del sistema immunitario, in particolare macrofagi e neutrofili e le cellule dendritiche, ma si trovano anche sulle cellule epiteliali e sulle cellule endoteliali, in quei siti dove è più probabile l'ingresso dei patogeni. Quando legano il loro ligando e vengono attivati, inducono una via di segnalazione, differenti vie di segnalazione, le cui due principali portano all'attivazione di NF-KB e AP1. Il risultato è l'induzione di geni coinvolti nell'infiammazione, principalmente geni per citochine, per recettori di citochine o per molecole di adesione. I TLR sono molto importanti nella risposta immunitaria perché svolgono una duplice funzione. La prima e principale è quella di dare inizio al processo infiammatorio esattamente nel sito in cui c'è l'ingresso dei patogeni, in cui comincia l'infezione. E la seconda è quella di collegare la risposta immunitaria innata con quella specifica, perché sono gli unici recettori in grado di attivare le cellule dendritiche, le quali si trasformano in cellule APC, cioè antigen presenti in cell, che migrano nei linfociti, dove possono andare ad attivare i linfociti T e dare inizio alla risposta specifica. Proprio per questo ruolo importantissimo che hanno nel dare inizio ad una cascata come quella infiammatoria che sappiamo che si autoamplifica e perché, come ho accennato prima, in circostanze particolari possono anche essere attivati da legami endogeni, diciamo che la loro regolazione deve essere molto stretta e che non dovrebbe esserci attivazione se non quando è strettamente necessaria. Per questo e perché sono stati collegati sia con fenomeni infiammatori acuti come la sepsi e sia con fenomeni infiammatori cronici, diciamo che ci si è molto concentrati nello studio dei meccanismi di regolazione che mantengono la quiescenza e che comunque riescono a spegnere, che sono coinvolti nello spegnimento poi della risposta infiammatoria una volta che è stata innescata. Questo articolo si concentra proprio sullo studio di uno di questi meccanismi di regolazione, prende in considerazione BCL6, che come ho accennato prima è un fattore trascrizionale di tipo repressivo e che era conosciuto per il suo ruolo nelle cellule B, ma che in alcuni lavori recenti poi è stato messo in relazione con possibile ruolo nella modulazione della risposta infiammatoria da parte dei macrofagi. Dunque, il modello cellulare, qui sono macrofagi bone marrow derived, cioè non sono stati presi dal sangue periferico ma direttamente ricavati dal midollo osseo. Nel primo esperimento viene fatta una genome-wide expression analysis mediante microarray su macrofagi wild type, confrontandoli con macrofagi knockout, doppio knockout per il gene BCL6. E si va a vedere quanti e quali geni hanno un'espressione alterata nei macrofagi knockout. Vengono fuori 2500 geni e di questi il 35% è coinvolto in fenomeni infiammatori, mentre il 24% nella proliferazione cellulare, il 16% nel metabolismo, il 12% nel cell signaling e il 13% in altre funzioni. Poi la stessa genome-wide expression analysis è stata ripetuta sempre su due tipi di cellule dopo stimolazione con LPS. Si è visto che in entrambi i tipi di cellule la stimolazione con LPS porta ad una differente espressione, ad un differente livello di espressione in più di 3500 geni per ciascun tipo di cellule, anche se questi geni non si sovrappongono perfettamente. Vedete dove i due cerchi si sovrappongono, sono quei geni che sono upregolati o downregolati in entrambi, sia nei wild type che nei knockout. Sopra sono quelli upregolati, sotto sono quelli downregolati da LPS. Allora, poi è stato fatto un confronto fra tutti quei geni che sono stati trovati avere una espressione diversa nei knockout rispetto ai wild type, con quei geni che nei wild type hanno un'espressione diversa dopo la stimolazione con LPS. I geni che sono stati trovati in comune, che sono 1141, sono i geni che si considerano corregolati da BCL6 e da LPS. Di questi la percentuale dei geni infiammatori sale è fino a quasi il 50% rispetto al 35% di quelli regolati da BCL6 e molto interessante, nel 60% dei casi questi geni sembrano essere regolati in modo inverso da BCL6 e da LPS, nel senso che la mancanza di BCL6 ha lo stesso effetto della stimolazione con LPS. Perciò, per indagare meglio questo meccanismo, per alcuni di questi geni di tipo infiammatorio è stata fatta una RT-PCR quantitativa per vedere come l'espressione dell'mRNA varia nel tempo in seguito alla stimolazione con LPS. E sono stati confrontati i risultati ottenuti nel wild type con i risultati ottenuti nel knockout. Vediamo chiaramente che in tutti i geni presi in considerazione qua, che comunque non sono tutti quelli che sono stati fatti, ma qui è stata fatta una scelta, allora in seguito alla stimolazione con LPS abbiamo sempre, costantemente, una risposta esagerata nei knockout. Mentre in alcuni casi, anche se qui non si vede molto bene, ma in particolare per la catena alfa di interleukin 1, già l'espressione basale, già l'espressione basale è 610 volte superiore nei knockout rispetto al wild type. Quindi il grafico effettivamente non si vede, però l'hanno scritto. E quindi possiamo concludere che BCL6 non solo ha un ruolo importante nella modulazione della risposta infiammatoria, perché comunque la tiene sotto un certo livello, ma anche sembra controllare infatti l'espressione basale dei geni infiammatori. Allora, un dato interessante è che tra i geni regolati da LPS c'è anche BCL6. Che viene indotto entro 2 ore dalla stimolazione, e quindi questo ci potrebbe spiegare perché nel wild type, dove effettivamente BCL6 può essere indotto, la risposta si mantiene sotto un certo livello, perché ad un certo punto BCL6 dovrebbe poi andare ad inibire la risposta infiammatoria indotta dallo stesso TLR che induce anche l'espressione di BCL6. Poi questo dato ve lo dico adesso, ma verrà poi usato da Matteo nella seconda parte. Gli autori hanno voluto indagare quale fosse delle due vie di segnalazione che vi ho citato prima, quella coinvolta in questo modello cellulare nell'attivazione di TLR4 da parte di LBS. E quindi hanno usato diversi inibitori del TLR, che sono quelli indicati qui, uno che inibisce MEC1 e MEC2, l'altro MEC1 e MEC2, la wormalina che inibisce il PI3 kinase e il BEI1172 che inibisce NFKB. E quello che hanno visto è che l'unico inibitore che effettivamente ha funzionato e ha regolato l'espressione sia dell'mRNA per BCL6 che dell'mRNA per CCL2 era appunto BEI1172, quindi ne hanno dedotto che la via di segnalazione utilizzata in questo caso porta all'attivazione di NFKB. In questo dato sarà poi comunque analizzato meglio nella seconda parte. Invece a questo punto noi torniamo al meccanismo con cui BCL6 dovrebbe inibire comunque modulare la risposta infiammatoria. Per andare ad indagare meglio che cosa succede a livello di cromatina è stata fatta una chipstack con anticorpi anti-BCL6. Da prima è stato fatto su cellule wild type non stimolate. Il risultato che si sono trovati, qui non c'è su questa slide, si sono trovati 6.655 siti di interazione con BCL6. Questi siti per lo più cadono in regioni intergeniche o introniche, quindi sono pochissimi quelli che cadono su promotori, tipo 5%. E quindi si è cercato di associare dei geni a questi siti di interazione, andando a cercare i geni che avevano il sito di inizio della trascrizione più vicino possibile. E sono stati individuati 4.354 geni che dal punto di vista funzionale nel 28% dei casi erano di tipo infiammatorio. Qua c'è tutti i tipi di funzione che hanno questi geni che sono stati trovati, quindi quel 28% sono di tipo infiammatorio. Poi è stata fatta un'analisi, sempre su questi siti di interazione, è stata fatta un'analisi dei motivi più frequenti e come ci si aspettava, chiaramente il motivo più frequente che è stato individuato è il sito di binding per BCL6 canonico nel 74% dei casi, siccome la CSEC era stata fatta per BCL6, questo era abbastanza evidente, sarebbe stato forse preoccupante.
Consolante.
Invece più sorprendente è il fatto che il secondo motivo più rappresentato è il sito di binding per PU1. E PU1 è un fattore di trascrizione che si lega ad un enhancer e a chima, che si lega attivo a un enhancer e che in questo modo regola la trascrizione di tutti quei geni che sono tipici della linea mieloide, quindi fondamentali per i macrofagi in questo caso. Ed quindi gli autori ipotizzano che il legame di BCL6 con la cromatina possa in qualche modo interferire con l'attivazione di questo enhancer da parte di PU1. Un altro dato interessante uscito dall'analisi dei motivi è che spesso ha anche rappresentato il sito di binding per NFKB che abbiamo visto nella slide precedente, comunque il fattore di trascrizione attivato da LBS. Poi la chipsec è stata ripetuta, sempre con anticorpi anti-BCL6, sulle stesse cellule, ma questa volta dopo stimolazione con LBS. E la chipsec è stata fatta a 3 ore dalla stimolazione, quindi nel momento in cui tecnicamente la risposta LBS dovrebbe essere più intensa. Vediamo che il trattamento con LBS ottiene un effetto drammatico già nel numero di siti di interazione, perché si passa da 6.655, si passa a 1.842, quindi vediamo che BCL6 ha perso una gran parte del suo potere di legame DNA. questo concorda con quanto sappiamo da esperimenti precedenti che la via di segnale indotta da TRR4 praticamente porta ad una modificazione di BCL6 che viene fosforilato e acetilato, in questo modo perde una parte della sua affinità per il DNA. Inoltre, di questi 1842 binding site che sono rimasti, pochissimi, cioè sono 726, sono gli stessi che c'erano in precedenza, prima della stimolazione. E quindi del cistroma di quiescenza rimane poco più del 10%. Sì, poco più del 10% rimane. Quindi quello che vediamo è che una stimolazione delle cellule con LPS, quindi una risposta infiammatoria, cambia completamente diciamo, il profilo di legame di BCL6 con la cromatina. È una risposta drammatica. In questo ultimo esperimento che vi presento io, si è cercato di vedere un po' più nel dettaglio come cambia appunto il legame di BCL6 con alcuni geni durante la risposta infiammatoria. È stata realizzata una CYP-PCR e sono scelti alcuni dei geni che si trovano vicini al punto di interazione con BCL6 e si è andato a vedere come nel tempo siano rappresentati questi geni nel prodotto della chipset praticamente. Quindi vediamo che per alcuni geni come CSF1, che sarebbe il colony stimulating factor 1, cioè il fattore di crescita per i macrofagi, crescita e differenziazione per i macrofagi, in questo caso qui il binding di BCL6 viene perso dopo la stimolazione con LPS. Invece nel caso di questa proteina che interferon induced transmembrane protein, abbiamo il caso opposto in cui il binding con BCL6 viene acquisito solo dopo la stimolazione. E poi ci sono dei casi come CCL2 che è una citochina, in questo caso il binding viene prima perso e poi riacquistato, e questo potrebbe diciamo accordarsi con l'ipotesi che se BCL6 effettivamente inibisce la trascrizione di questo gene, potrebbe dapprima staccarsi e quindi lasciare che la citochina sia prodotta, e poi in un secondo tempo, quando aumenta la concentrazione di BCL6 che viene indotto anch'esso insieme agli altri geni, potrebbe andare a legarsi nuovamente e quindi attenuare la risposta infiammatoria mediata da CCL2. Quindi io riassumo i dati emersi dalla prima parte, poi lascio la parola a Matteo. Quindi dalla prima parte è emerso che il BCL6 ha un ruolo essenziale non solo nel controllare, nel modulare la risposta infiammatoria, ma probabilmente anche nel mantenimento della quiescenza dei macrofagi. Poi il suo cistroma, cioè la distribuzione dei suoi interazioni con la cromatina, cambia in modo drammatico in seguito alla stimolazione con una molecola proinfiammatoria come LPS, e spesso i suoi siti di interazione con la cromatina colocalizzano con sequenze enhancer e anche con i siti di legame per NFK.
A questo punto sappiamo che BCL6 comunque di roba, però non sappiamo ancora come. Ci sono state evidenze che ci dicono che BCL6 controlla la funzione di NFKB per quanto riguarda l'attivazione dei geni infiammatori. Allora l'attenzione si è spostata su NFKB e praticamente hanno fatto lo stesso tipo di analisi al riguardo. Quindi hanno fatto una chipsec utilizzando anticorpi anti-B65, perché comunque NFKB agisce come un complesso, a quanto pare l'anticorpo anti-B65 era il migliore. E hanno trovato nel caso di macrofagi non stimolati un numero bassissimo, meno di 200 siti di legame, picchi di chipsec comunque in generale. Questo ovviamente perché NFKB generalmente è sequestrato all'interno del citoplasma. Infatti la situazione cambia drasticamente nel caso di stimolazione con LPS, perché i siti di legame arrivano fino anche a 13.000. Analizzando, confrontando il cistroma, quindi l'insieme di picchi rilevati per BCL6 e per B65, è stato visto che l'intero set di geni di BCL6 si sovrappone a un solo 8% dei geni regolati da NFKP. Questo è abbastanza comprensibile perché comunque i geni regolati da NFKP sono tantissimi e comunque un 8% di 31.000 sono comunque una grande quantità di geni. Tra l'altro, analisi funzionali poi di questo 8% hanno indicato che la maggior parte sono collegati comunque all'infiammazione. E andando a vedere più nello specifico i risultati della CHIP-seq, in questo caso è solo una parte dell'intero genoma del macrofago, principalmente quelli le parti adiacenti al gene per l'interleuchina 1-alfa e 1-beta, che hanno dato i risultati migliori. Si vede per NFKB che nelle cellule crescenti non ci sono picchi di nessun tipo, che invece si trovano in posizione intergenica, come già detto prima, in caso di stimolazione per LPS. Questa è appunto l'analisi funzionale tramite i microarray di questi geni. Si vede che una certa percentuale, praticamente un quarto, sono infiammatori e comunque tutti gli altri sono connessi all'azione macrofagica, dalla segnalazione cellulare al movimento della cellula e così via. Come già detto prima, effettivamente sembra che BCL6 sia indotto dopo stimolazione con LPS. I risultati di CHIP-seq confermano nuovamente questo dato, si vedono infatti dei picchi di NFKB dopo stimolazione con LPS intorno al gene per BCL6, quindi gli autori pensano che effettivamente NFKB possa attivare il gene per BCL6 in modo da avere una riduzione dell'entità dell'infiammazione molto rapida immediatamente dopo l'attivazione della stessa. Quindi BCL6 diventa non solo un inibitore costitutivo che tiene la cellula crescente, ma anche un repressore inducibile. Questa sembra identica alla slide precedente, ma in realtà è l'analisi contraria, cioè hanno verificato la presenza di siti di sequenze con senso nei frammenti di chipset per NFKB e hanno verificato i dati precedenti, trovando siti sia per BCL6 che per P1 su questi frammenti.
Ma questo è stato fatto solo su quell'8% che sono in corrispondenza o su tutto il cistroma?
Tutti i frammenti del cistroma, tutti i frammenti di chipset recuperati. A questo punto quindi si hanno verificato i siti di legame per NFKB e BCL6 colocalizzano e hanno verificato che questo tipo di colocalizzazione avviene entro una distanza nucleosomale. Questo, assieme al fatto che comunque il cistroma si modifica in fase di stimolazione con LPS, ha dato le basi per pensare anche ad una modulazione, non solo per competizione e quindi mascheramento dei siti di legame, ma anche per modificazione dello stato della cromatina. Guardando la cosa ancora più da distante, hanno verificato l'azione di BCL6 e NFKB nel caso di tutti i geni regolati dai recettori TLR4. Il set di geni dei recettori TLR4 può essere separato in due sottocategorie, quelli che inducono il programma di NFKB e quelli che non lo inducono. Riguardo quelli che inducono il programma degli NFKB, hanno verificato che il 25% è anche correlato da BCL6. Quindi di questo 25% di geni, il 47% sono legati all'infiammazione. Questo è un dato importante, confrontandolo invece con il set di geni non regolati da NFKB, nei quali praticamente BCL6 non c'entra quasi, un 8% è una quantità relativamente ridotta. questo punto, dicevo, lo stato della cromatina molto probabilmente cambia intorno ai geni, per quanto riguarda i geni infiammatori corregolati da NFKB e BCL6. Per questo motivo hanno fatto una immunocitazione della cromatina seguita da PCR quantitativa per verificare appunto lo stato della citilazione. Questo grafico mostra per alcuni geni soprattutto significativi per quanto riguarda i dati, perché altri dati erano molto meno significativi ma hanno avuto la bella idea di nasconderli nei materiali aggiuntivi, hanno mostrato la citilazione relativa, quindi il rapporto tra l'istone H3 citilato e l'H3. Si vede, le situazioni più rappresentative sono gli L1 alfa e gli L6, si vede che nel KO, nei wild type, quindi la barra azzurra, lo stato di acetilazione è relativamente basso, quasi vicino a zero, cosa che invece cambia nel momento in cui si aggiunge LPS. Comunque lo stato di acetilazione aumenta, ma di un grado relativamente basso, cosa già verificata dal fatto che BCL6 comunque mantiene l'attivazione del gene relativamente stabile e bassa per evitare un'iperinfiammazione. Nei KO la barra arancione invece, confrontando il grafico, si vede che verificando lo stato invece di acetilazione nei knockout non stimolati da LPS, si vede che la situazione simula lo stato di stimolazione da LPS nei wild type. Quindi BCL6 è fondamentale, sembra essere la chiave per mantenere lo stato di quiescenza, cosa tra l'altro ancora più evidente nel caso di stimolazione con LPS dei knockout, in cui lo stato di acetilazione raggiunge livelli mostruosi. L'acetilazione degli istoni sembra essere dovuta all'azione dell'istone acetiltrasferasi, quindi PCL6 probabilmente è un inibitore di questo meccanismo d'azione della P300. Andando a vedere di nuovo i tipi di chipset, si nota che infatti che intorno ai geni per le interleuchine P300 mostra rari picchi e anche relativamente bassi in intensità, che aumentano invece sia in numero che in intensità nel caso di stimolazione con LPS. E a questo punto quindi probabilmente se il gene si deve attivare si deve anche disattivare, quindi sono andati a vedere l'azione della istone di acetilasi 3 facendo lo stesso tipo di analisi sullo stesso tipo di geni, e in questo caso si nota quindi un'azione dell'istone di acetilasi nei wild type più alta rispetto ai knockout, il che significa che generalmente BCL6 sembra stimolare costitutivamente l'azione dell'istone di acetilasi per mantenere il gene inattivo. Interessante è notare che l'attivazione con LPS, la barra blu, aumenta notevolmente, l'azione dell'istone di acetilasi, di nuovo per questa necessità di rapida inattivazione dell'infiammazione. Si possono tranquillamente ignorare i controlli con le IgG, che sono queste prime 4 barre. A questo punto, prima di fornire un modello sull'azione di BCL6, ancora si deve dare un'occhiata sull'azione di P1, che è stato detto essere un fattore di trascrizione che si localizza sugli ENAS di questi geni infiammatori, e si nota, guardando i picchi di chipset, che curiosamente P1 è sempre presente indipendentemente dalla stimolazione o meno con LPS vicino attorno ai geni infiammatori. A questo punto quindi il modello proposto è di questo tipo. Generalmente nella cellula intorno a livello dell'istone dei geni infiammatori sembra essere presente P1, che funziona da regolatore a bassi livelli di P300. Questa però l'acetilazione dovuta a B300 è contrastata dalla presenza contemporanea di BCL6, il quale recluta l'istone di acetilasi 3. Riguardo a questo non hanno fatto esperimenti per verificare che l'istone di acetilasi 3 fosse effettivamente reclutata da BCL6, ma forniscono alcuni dati di bibliografia precedenti che hanno già confermato questa situazione. Nel caso di stimolazione con LPS, NFKB è reclutato all'interno del nucleo e più che altro per una questione di competizione è possibile che NFKB quindi si leghi al suo sito a livello del nucleo, a livello del nucleosoma e scalzi il BCL6. NFKB funziona anche lui da reclutatore per B300 e si ha un'attivazione dei geni infiammatori. Però contemporaneamente questa attivazione di geni infiammatori coincide anche con un'attivazione di BCL6, un aumento della concentrazione di BCL6 che contemporaneamente ad una rimozione di NFKB dal nucleo. E quindi si ripristina abbastanza rapidamente lo stato di quiescenza. La situazione dei knockout viene rappresentata quindi in questo modo, cioè BCL6 è assente perché ovviamente non esiste il gene per BCL6, quindi si ha uno stato già pro-infiammatorio, uno stato di base, di infiammazione di base della cellula dovuta all'azione di P1 non più contrastata dall'azione dell'istone di acetilasi 3. Nel momento in cui si ha stimolazione con LPS, NFKB non deve più competere per il suo sito con lo schieramento dovuto da BCL6 e quindi si ha iperinfiammazione.
Anche voi siete stati molto bene nei tempi, quindi abbiamo tutto il tempo per discutere con calma gli aspetti critici di questo lavoro. Prego. Domande? Mentre vi vengono in mente le domande, un commento chiaramente. Questo è chiaramente un modello interessante perché qui fa vedere probabilmente come i geni dell'infiammazione sono probabilmente pericolosi e questo lo si sa, no, dalla patologia, nel senso che tutti gli stati infiammatori sono poi cronici, sono poi accompagnati da insorgenze di vari tipi di cose, tra i quali problemi oncologici e altro. Quindi chiaramente lì c'è un modello di regolazione che si gioca su due componenti, non su una, no? Come molti degli altri geni che abbiamo visto lo scambio correpressore coattivatore, cioè i geni che devono assolutamente stare controllati hanno il doppio sistema di controllo e questo è chiaramente un modello interessante.
Sì, questo è molto interessante perché praticamente BCL6 evita non tanto che ci sia un'attivazione, ma che la cascata si amplifichi, nel senso che se poi la stimolazione non è continua viene bloccata subito, c'è un inizio di infiammazione ma evita l'amplificazione, sì, che è il fenomeno pericoloso.
Certo. C'è l'infiammazione cronica, cioè
sì, ma anche nell'acuto, certo. Comunque non so, il caso della viaria per esempio, certo. È un caso in cui uno viene ucciso per un eccesso di cascata, sì, di citochine, quindi anche nel fenomeno acuto comunque è da tenere sotto controllo.
Inoltre questa condizione è interessante perché essendoci già più uno presente, l'azione di NFKB si ha cooperazione tra più uno e NFKB per avere una risposta infiammatoria molto più rapida.
Sì, più uno potrebbe proprio essere un entry site, no? Cioè, una teoria, c'è, cioè, un ricercatore che ha fatto un sacco di lavoro sulle chip-seq di altro tipo che si chiama J. Carroll, che abbiamo tra l'altro fatto un seminario qui l'altro anno. Lui ha la teoria degli entry site, cioè lui dice tutte le risposte che devono essere immediate hanno sempre un fattore di trascrizione, qualcosa che sta lì, cioè che marca i punti dove il segnale deve andare a picchiare rapidamente.
No, invece il modello coincide abbastanza con quello che fa del fenomeno infiammatorio, poi magari è cannone, però così sembra abbastanza calzante.
Io volevo chiedere, forse non sono perso, ma non hanno provato a fare anche dei knockout per le stone di acetilasi 3 o per P1 e vedere come variavano la risposta di infiammazione di
interessante, ma no, non l'hanno fatto e non l'hanno neanche accennato.
Ma il lavoro è molto recente, può darsi che poi abbiano, cioè visto che hanno ottenuto dei risultati, magari faranno degli approfondimenti, perché è abbastanza recente. Quando l'ho trovato io non era ancora pubblicato, era solo pubblicato online, quindi non è riuscito a tenere la risposta.
Devo dire che la discussione poi dei risultati nel caso di un knockout previsto nei decetti lasi 3 sarebbero stati difficili, perché comunque non è che modificherebbe solo la funzione dei geni infiammatori, quindi diventerebbe poi complicato.
Sì, no, questo sarà un po' qualcosa in questo contesto.
Niente di tutto ciò, purtroppo.
Vabbè.
Il modello forse non è molto familiare, cioè, non credo che voi avete fatto qualcosa di infiammazione a livello di psicologia.
Sì, ma noi
e infatti è quello un po' il fatto di avere un po' il modello biologico in mano, chiaramente
sì, ho messo
stimola le domande,
però ovviamente non mi sono soffermata più di tanto.
È tipico, cioè è chiaro che quando uno è nel campo che conosce poi gli vengono più domande, più curiosità. No, comunque avete spiegato molto bene. E se non ci sono altre domande, allora facciamo un coffee break di 5 minuti, poi dopo riprendiamo con l'ultima presentazione dove sono. Sì, sono qua.